Bene, salvati per fede o per opere? Questo è il tema che abbiamo iniziato la volta scorsa. Siccome ecco, c'è qualcuno oggi che non c'era la volta scorsa, facciamo un breve riepilogo di quello che abbiamo detto, ma proprio brevissimo, ve lo dico. La domanda che ci stiamo ponendo potrebbe apparire così, in un certo senso, anche come puramente accademica. Ma le ripercussioni che ci sono dietro a queste due possibilità che abbiamo davanti, che sono insite nella domanda che ci stiamo ponendo, hanno in realtà delle forti ripercussioni anche su altre dottrine. Noi stiamo cercando la verità su questo argomento, cercando di non fare l'errore che spesso altri fanno, cioè rispetto ad alcune scritture, che cosa fanno? Le demonizzano. Mentre noi stiamo cercando di armonizzare, quindi non demonizzare, cioè non cercare di dare peso a un versetto e magari dimenticare un altro versetto, ma cercare di armonizzare il tutto. Quello che ho chiesto già l'altra volta e che vi chiedo un'altra volta con molta cortesia è di non fare riferimento a brani che ancora non abbiamo letto, cioè adesso. Abbiamo letto la volta scorsa un paio di brani di cui adesso vi leggerò solo due o tre versetti. Andiamo avanti a leggere e poi commentiamo i versetti, i brani che stiamo leggendo, magari facendo riferimento a quello che abbiamo letto la volta scorsa, però non andando, diciamo, a destra e a sinistra, perché altrimenti ci perdiamo e non mi lasciate fare il percorso che invece ho preparato. E altra cosa, vi chiedo cortesemente di non parlarvi sopra e di fare, se possibile, degli interventi brevi, se possibile. Paolo, in una serie di brani, stabilisce una serie di principi e di valori, che sono dei principi assoluti, cioè lui non dà via d'uscita da questi principi. Perché? Perché spiega, perché dice. Spiega che cosa sta dicendo e poi spiega anche il motivo per cui lo sta dicendo. Quindi dà delle verità motivandole anche nei confronti di Dio e non ci dà, tra virgolette, possibilità di replica, perché quelle sono affermazioni troppo chiare e troppo motivate per non prenderle così come sono. Ad esempio, noi abbiamo letto un paio di brani. Il primo che abbiamo letto, l'abbiamo letto dall'Epistola agli Efesini. Negli Epistola agli Efesini abbiamo letto il capitolo 2, dai versetti dall'1 al 10, e questi versetti si riferiscono a chi? Ai pagani, a ex pagani praticamente, quindi erano riferiti a persone che non avevano niente a che fare col giudaismo. E quindi lui dice queste parole, e queste parole sono importanti proprio in riferimento al fatto che lui le dice a delle persone che non avevano alle loro spalle una legge da difendere, ma dovevano comunque essere preparati al motivo per cui Dio li ha salvati, ma anche a come Dio li ha salvati. Volevo rileggere soltanto tre versetti, dall'8 al 10, dove abbiamo letto: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siete opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi qui Paolo spiega molto bene: la salvezza è per la fede, grazie alla fede, e non in virtù di opere. Però ci dà anche un elemento al versetto 10. Lui dice: ma noi siamo stati creati e abbiamo unito questa creazione, no? L'abbiamo rapportata a quello che noi sappiamo essere la rinascita in Cristo, e quindi questa creazione proprio rappresenta questa rinascita. Lui dice: voi siete stati creati per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E la domanda che ci siamo fatti e a cui non abbiamo dato ancora risposta è: ma se le opere non servono, perché Dio le ha preparate? E che cosa significa se noi non le facciamo, e ancora che cosa significa appunto per noi se non le pratichiamo, no? Questa è la domanda che sorge spontanea leggendo questo brano, perché Paolo afferma con chiarezza che la salvezza è per fede, ma poi ci dice che Dio ha preparato delle opere. Poi siamo andati avanti e abbiamo letto il brano in Galati. Qui Galati cambia completamente il contesto. I Galati, all'interno della Chiesa della Galazia, praticamente c'era una comunità forte di giudei o comunque giudaizzanti, cioè persone che sostenevano che per essere salvati, sì, Gesù era il Signore, sì, Gesù era il Re, ma allo stesso tempo bisognava rispettare anche la legge di Mosè. E quindi abbiamo letto queste parole con questa consapevolezza, però anche col brano di Efesini alle spalle, quindi non c'è soltanto i brani in cui l'Apostolo Paolo si oppone a quelli che erano i cristiani giudaizzanti, quindi quelli che volevano fare un mix tra il cristianesimo e il giudaismo, ma comunque dice queste parole e le dice anche con una certa chiarezza. Leggiamo dal versetto 16 di Galati 2: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Al 21, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia sottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Proprio oggi, non so se avete notato, proprio oggi, nel calendario che abbiamo, quello piccolino con i versetti, non so se tutti i giorni andate a spulciare, proprio oggi era presente proprio il versetto 16 di Galati 2, e per me è stato particolare girare e trovarmi proprio questo versetto. Un altro brano simile, ecco, diciamo che abbiamo concluso la sintesi, perché poi abbiamo detto delle cose. In realtà questi brani non hanno soltanto questi versetti, ce ne stanno anche tanti altri che poi sostanzialmente, di cui questi versetti che ho citato, sono quelli, possiamo dire, clou. Ma poi in realtà ribadisce l'Apostolo Paolo sia in Efesini sia in Galati con varie altre parole gli stessi concetti. Un altro brano, che invece questo è, diciamo, nuovo, tra virgolette, per questo studio, è un brano simile che troviamo in Romani al capitolo 3, ed è sempre un brano dell'Apostolo Paolo. È un brano simile nel senso che si riferisce sempre agli ebrei, ai cristiani giudaizzanti, quindi fa sempre riferimento a questo contesto, ma è interessante perché in questo brano l'Apostolo Paolo unisce le stesse motivazioni che aveva dato agli Efesini, le unisce a quello che ha già detto ai Galati, cioè agli Efesini spiega che la salvezza è per fede e non per opere, perché non ci deve essere vanto davanti a Dio, ok? Mentre ai Galati spiega che la salvezza è per grazia senza la legge. A questo punto in Romani di fatto unisce tutti i concetti che ha citato sia in Efesini che in Galati. E lo andiamo a leggere da Romani al capitolo 3, leggiamo i versetti dal 19 fino al capitolo 4, versetti 5, dove dice queste parole: or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca a tutto il mondo, e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante la legge, le opere della legge, nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Quindi lui sta dicendo: il fine della legge, sebbene fosse indirizzata soltanto ai giudei, era quello di mostrare al mondo che l'umanità intera non può essere salvata attraverso il rispetto di norme e regole. Non è possibile questo, non è possibile. La legge aveva come suo unico scopo quello di mostrare al mondo l'incapacità dell'uomo di salvarsi con le proprie forze. E al 21, leggiamo dal 21: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quindi ora, proprio perché la legge non dà soluzione, Dio ha offerto un'alternativa, una possibilità, perché nella condizione precedente, sta dicendo Paolo, non c'era via d'uscita, la legge non dava salvezza e non dava giustizia, e quindi l'offerta di Dio alternativa è quella della salvezza attraverso la grazia e la giustificazione, cioè diventare giusti davanti a Dio attraverso la fede. Vedete come Paolo è, quando vuole, un martello battente, cioè lui insiste, insiste sulla fede. La fede è quella che ti dà la salvezza. Andiamo avanti. Dal versetto 27, e qui tira fuori gli argomenti che ha tirato fuori anche agli Efesini. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge, Dio è forse soltanto Dio dei giudei? Non è anche il Dio degli altri popoli? Cristo è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per la fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Quindi nella parola di Paolo, le stesse parole che abbiamo letto in Efesini, non c'è nessun vanto davanti a Dio, non ti puoi presentare con niente. Non c'è, ma io ho fatto questo, io ho assistito quello, non ti puoi presentare con questo sperando che attraverso queste cose tu possa ottenere la salvezza. Perché? Perché la giustificazione, ripete Paolo veramente con molta insistenza, avviene per la fede e non per il rispetto di una legge. Quindi Paolo ribadisce l'esclusività della fede rispetto alla legge quale mezzo di salvezza per tutti, lui dice, giudei e non giudei. Quindi non si tratta tanto di dire che per i giudei dovevano imparare la salvezza per fede, è una verità assoluta per tutti. E lui continua, dice al versetto 31, annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Perché? Perché la legge non è stata inutile, ma ha avuto il suo scopo nel mostrare all'uomo la sua condizione e anche la via della salvezza, chiaramente. Gesù infatti dice: io non sono venuto per abolire, ma per completare, per portare a compimento. Quindi Paolo ribadisce di fatto parole che Gesù ha già espresso chiaramente. Il suo piano era lo stesso fin dall'inizio dei tempi, fin dalla creazione, lui dice. E infatti, proprio per rafforzare la valenza delle sue parole, che cosa fa? Dal versetto 4 dal capitolo 4 al versetto 1 fa un rapporto tra quello che ha appena detto e la situazione, quello che è accaduto ad Abramo. Che diremo dunque? Che il nostro anteato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? La Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Paolo quindi usa Abramo per insegnare che la giustificazione era così ancora prima che arrivasse la legge, cioè il piano di Dio era sempre stato quello, cioè di avere praticamente la fede come mezzo di giustificazione, perché se non fosse così, se ci pensate, Mosè, Davide, tutti Giacobbe, cioè tutti i personaggi che noi amiamo nelle scritture sarebbero condannati, perché nessuno di loro ha saputo ubbidire completamente alla legge, hanno tutti sbagliato. Quindi sta spiegando l'Apostolo Paolo che la salvezza, fino a partire da Abramo, è sempre stata per fede. Quindi non è cambiato sostanzialmente niente. Abramo, sebbene abbia agito con ubbidienza, dice l'Apostolo Paolo, non ha nessun motivo di vantarsi davanti a Dio, perché non è con la sua ubbidienza che potrà presentarsi a Dio per ricevere da lui la giustificazione.
Se torniamo qui indietro.
Vuoi tornare indietro? E
Sì. No,
torniamo indietro, che problema c'è? Dove vuoi tornare? All'inizio, primo?
no, no, no,
Questo? Vai.
Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Hai approfondito questo discorso che abbia ottenuto secondo la carne?
Ma io ho dato il significato che poi, bene o male, ho trovato, cioè quello che lui abbia ottenuto per meriti sostanzialmente, cioè secondo quelle che sono le azioni che ha fatto nei confronti di Dio di obbedienza.
Come secondo me, se Abramo fosse stato giustificato per le opere, è stato valutato nel momento in cui gli fu detto che venne messo in punto di giustizia il fatto che abbia obbedito a Dio. Ti ricordi quando è avvenuto questo? Che
Dimmi
Dio
tu,
gli ha
dimmi.
promesso questo. Andando a controllare l'Antico Testamento, ci si accorge che a un certo punto Abramo non aveva antenato, cioè non aveva progenie, era passato 25 anni e ancora non aveva nessun figlio. E allora ha pensato bene di lamentarsi verso Dio, e quindi già stava peccando contro Dio in quel momento, e dicendo: ma che allora che sarà uno dei miei servi, Eleazar, che sarà mio erede? No, dice, qualcuno pensa che uscirà dai due lombi. E questa frase qui, invece, qui la messa riferita poi successivamente al momento in cui deve sacrificare Isacco, anche, no? Abramo credette a Dio, la domanda che mi sono posto io, in quale momento? Secondo me, nel momento in cui gli ha detto di fare un'opera. Perché gli ha detto: lascia il tuo parentato, a Ciaran, glielo ha detto.
Certo.
Mi ha detto: lascia il tuo parentato e vai nel paese che io ti mostrerò. In quale momento lui ha creduto a Dio? Che secondo me, nel momento in cui ha preso i servi, le mani, eccetera, si è messo in cammino. E come mai poi è diventato la fede? Non è che Dio gli ha detto: mi credi, Abramo?
Chiaro.
Dice: vai nel paese che io ti mostrerò. Mi credi, Abramo? Non c'è questa domanda,
Assolutamente.
giusto? E lui che fa? Lui mette in opera quello che Dio gli ha detto di fare, secondo me. Quindi, sotto questo aspetto, Giacomo avrebbe ragione quando dice: guarda che Abramo l'ha fatto per fede, poi ci arriverai con la fede.
Sì, ci arriveremo. Di fatto adesso stiamo leggendo questi brani perché questi brani ti danno il principio di salvezza. Poi è chiaro che ce ne stanno tutta un'altra serie che adesso andremo a leggere che ci dicono qualche cosa, ok? Che si armonizza con questi brani. Però l'Apostolo Paolo, quello che a lui interessa sia agli Efesini, sia ai Romani, sia a Galati, è che loro capiscono che la sorgente della salvezza non è l'atto in sé, ma la fede. È la fede che dà la salvezza e che rende giusto davanti a Dio. Perché? Perché neanche Abramo, pur essendo stato disposto a sacrificare suo figlio, potrà presentarsi a Dio con quello che, diciamo, era disposto a fare, poi non ha fatto. Ma neanche lui, con un atto che noi lodiamo in continuazione, no? Come un atto veramente incredibile di ubbidienza a Dio, però lui dice, l'Apostolo Paolo sta dicendo, guardate che non c'è vanto, neanche Abramo si può vantare, perché anche lui non lo cita chiaramente, perché qui sta facendo un discorso che è un po' come quelli che facciamo noi quando saliamo sul pulpito, no? Cioè noi vogliamo dire qualche cosa e spesse volte nell'ambito di un discorso trascuriamo mille aspetti che, se dovessimo coprirli, dovremmo veramente spendere tantissimo tempo. Il fine adesso invece dell'Apostolo Paolo è quello di far capire attraverso cosa otteniamo la salvezza. E questo lo vuole fare puntando sulla fede, cioè lui sta dicendo il principio attraverso cui voi siete salvati è la fede.
Sì,
Ok?
volevo dire un'altra cosa, però questo così diventa qualcosa di aleatorio.
E poi cercheremo di capire, no? Cioè, cercheremo di capire come usciamo da questa. Sì,
L'obbedienza è legata alla vita.
però questo lo capiremo dopo, no? Cioè, adesso stiamo vedendo quello che dice l'Apostolo Paolo e lui lo dice. Cioè, non è che c'è molto scampo perché è talmente chiaro, e poi lo vedremo negli ultimi due versetti che andremo a leggere, che no, non si può negare il fatto che lui faccia questo tipo di affermazioni. Poi è chiaro che nell'insieme, armonizzando la scrittura, cercando di capire com'è possibile, se Paolo dà dei principi tanto chiari e tanto espliciti, che tutta una serie di altri brani dicono delle cose che apparentemente potrebbero sembrare in contrasto, bisogna trovare una soluzione. Perché o diciamo che Paolo era uno che parlava, ma non era ispirato da Dio. Oppure diciamo che Giacomo allo stesso tempo non era ispirato da Dio. Allora, siccome noi non possiamo fare questa affermazione, perché sarebbe per noi che pensiamo che tutta la scrittura ispirata sarebbe un'eresia, dobbiamo cercare di farlo quello che facciamo sempre in tutti i brani della Bibbia, cioè armonizzare, cercare una risposta che copra entrambi i brani. E siccome questo brano è talmente chiaro ed esplicito, dobbiamo trovare il modo di armonizzare gli altri con questi brani. Vai,
Sì,
Roberto.
volevo dire, quando parla di Abramo, siamo in un periodo in cui la legge non
Non
c'era.
c'era.
Dunque, e come poteva vantarsi, se non secondo la carne, Abramo di quello che aveva fatto? L'unica cosa che poteva stonare, perché lui era peccatore davanti a Dio, perché non aveva creduto a Dio quando gli aveva detto che sarebbe stato, sì, le promesse gliele aveva fatto, sarebbe stato il capo di un, cioè il capo di una grande di tre tribù e popoli, lingue, eccetera, eccetera. E quando si è lamentato che non aveva il primogenito a cui affidare tutti i suoi beni, quindi l'unico peccato che poteva aver fatto in quel momento è quello. Per questo non si può vantare secondo la carne, perché nonostante lui avesse obbedito a Dio, era lo stesso mancante a Dio, perché nel momento in cui è stato ritenuto ingiusto, diciamo, aveva mancato verso Dio.
Sì, no, certo, però c'è anche il discorso che lui comunque sia su alcuni aspetti che poi erano alcune richieste di Dio che poi erano quelle più terribili, cioè quando gli viene chiesto di uccidere suo figlio, di sacrificarlo, lui si rende disponibile, quindi lui avrebbe potuto teoricamente, come uomini noi lo faremmo, no? Cioè, ma come? Io mi sottometto a te, tu mi dici di sacrificare mio figlio, io vado, lo sto per sacrificare, se mi permetti, a questo punto tu mi devi dare quello che mi hai promesso. Io me lo merito perché ti ho obbedito. È questo quello che Paolo sta cercando di combattere, la pretesa di presentarsi a Dio con le opere anche per Abramo. Bene, quindi a due versetti successivi noi troviamo queste parole che sono un po' articolate, no? La volta scorsa l'abbiamo detto che il modo con cui Paolo presenta le cose a volte non è quello che useremmo noi. Però allo stesso tempo è abbastanza comprensibile se escludiamo gli eccessi, diciamo così. Al versetto 4 dice: Ora a chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Quindi io ho cercato un po' di parafrasare per semplificare. Al versetto 4, se crediamo che la salvezza si ottiene attraverso le opere, affermiamo che Dio è in obbligo di darci quello che ci spetta e non a motivo della sua generosità. E al versetto 5, se invece non crediamo che la salvezza viene dalle opere, ma attraverso colui che rende giusto l'imperfetto, la nostra fede ci rende giusti ai suoi occhi. È chiaro che il versetto 5 va interpretato perché non è possibile che lui stia dicendo che se un credente sta fermo, non fa niente, allora è giustificato davanti a Dio. È evidente che sta dicendo quello che poi io credo ho interpretato, cioè lui sta dicendo semplicemente se non crediamo che la salvezza viene dalle opere, cioè non lo sosteniamo che questa salvezza, allora Dio che rende giusto chi non lo è, allora la nostra fede ci renderà giusti davanti a lui. Credo che non sia sostanzialmente un ottimo modo di interpretare questi due versetti. Quindi possiamo dire, sebbene il contesto è diverso da Efesini, Galati e Romani, tra Efesini, Galati e Romani, il messaggio di Paolo è uniforme. La salvezza è per fede. Non solo lo afferma, ma lo giustifica razionalmente, spiegando il punto di vista di Dio. Quindi, riassumendo proprio questa prima parte, è evidente in tutti questi brani che Paolo non parla solo a chi voleva preservare la legge di Mosè, ma a tutti, andando oltre la semplice contrapposizione all'eresia dei giudaizzanti. Contrappone alla salvezza per le opere della legge sempre la salvezza attraverso la fede in Gesù, possibile attraverso la grazia. Il messaggio di Paolo è: se potessimo essere salvati attraverso le opere, avremmo di che vantarci, ma Dio non vuole che questo accada. Dio ha scelto di offrire al mondo una salvezza soltanto per la fede in Gesù Cristo. E queste sono parole prese da Efesini. Possiamo a questo punto terminare qui? Le opere sono inutili per ottenere la salvezza? Cioè, teoricamente, molte persone con cui parliamo ci leggono questi brani e ci dicono: le cose stanno così, basta. Ma questo è veramente il modo giusto di porsi davanti all'insieme delle scritture che troviamo? No, possiamo dire tranquillamente che non è così. Perché? Perché anche Gesù dice una serie di cose che mettono in seria discussione quello che potrebbe essere una lettura troppo semplicistica dei brani che abbiamo letto, o comunque sia non tanto semplicistica, perché poi alla fine i brani che abbiamo letto sono semplici, ma non armonizzante con tutti gli insegnamenti e con tutto quello che troviamo nel Nuovo Testamento. Ad esempio, andiamo a leggere i brani dove proprio viene parlato di come avverrà il giudizio. Che cosa c'è di più inerente alla salvezza che non leggere nella scrittura come avverrà il giudizio? Penso che non ci sia nient'altro di più inerente. Andiamo a leggere da Matteo al capitolo 25, dal versetto 31 leggeremo al 46. Abbiate pazienza, è un po' lungo, ma insomma si legge abbastanza velocemente. Roberto, ti senti di leggerlo a voce alta?
Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, eredità del regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi disse da mangiare, ebbi sete e mi disse da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E lui risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Allora dirà a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione non mi visitaste. Allora anche questi risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto avere fame o sete, o essere straniero, nudo, ammalato, o in prigione non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi si manderanno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Amen.
Questo è un brano che veramente, messo accanto a tutti i brani che abbiamo letto fino adesso, certo, sembra stridere, no? Perché veramente Gesù pone al centro del giudizio le opere. Hai avuto compassione? Sei salvato? L'altra volta Roberto diceva: ma quali opere devo compiere? Eccolo là, Gesù ti ha risposto, cioè tutte quelle opere che compiono amore. Tutte quelle a Gesù, questo sta pesando in questo brano. Vi ricorda il brano che dice: ama il tuo prossimo come te stesso? Eh beh, sì, oggettivamente ricorda proprio questo brano, ma tutto sommato ricorda anche: ama il Dio tuo con tutto il tuo cuore. Perché? Perché Gesù dice: se l'avete fatto a uno di questi miei minimi, l'avete fatto a me. E quindi in realtà in questo brano Gesù sta facendo la somma dei comandamenti più importanti che lui ha ribadito, che erano già presenti nell'Antico Testamento, ma che lui ha confermato essere effettivamente i più importanti di tutti. Non hai avuto compassione? Sei condannato a vita eterna, cioè quello sta dicendo. Quindi Gesù pone al centro del giudizio divino il nostro comportamento. I giusti, quindi, giustificati da Dio, sono quelli che hanno operato bene. Molta semplicità da parte di Gesù. Cosa vi colpisce di questo brano? A me colpisce una cosa, vediamo se la notate.
Però in questa maniera non parlo di fede.
Bravo, è esattamente quello che ho notato anch'io, no? Cioè, qui non sta
Si
parlando
impegna per tutta la
né di
vita.
grazia e né di
Chiaro, non
fede.
è che vale per tutti, non vale neanche credere, cioè potrebbe essere anche
Capito?
un'induista,
Cioè,
una finta.
In questo brano non si parla minimamente né di fede e né di grazia.
Anche di credere.
Né fede, credere è fede, no? Cioè, credere, la parola che viene usata nella scrittura, è quando si parla, cioè, è tradotta credere, è solo il verbo della stessa parola, di cui fede è il sostantivo, no? Per cui stiamo parlando sempre della stessa parola. Lui non ripete fede, non ripete grazia, ma è possibile che siano escluse? Cioè che Gesù sta dicendo che non serve la fede?
È venuto per questo.
Non è assolutamente credibile sotto ogni aspetto. E questo ci fa capire, e secondo me ci aiuta anche con chi ha delle sue tesi basate su singoli versetti, che tu non puoi prendere un brano e dire che è tutto lì. Gesù non ripete quello che ha detto in centinaia di altre parole, non lo ripete, non è così che si legge la scrittura. La fede è necessaria, la grazia è la base di tutto, senza la quale non c'è salvezza per nessun essere vivente. Quindi una cosa che possiamo imparare intanto che in questo brano, pur non parlando, non possiamo escludere le basi che abbiamo imparato da mille altre sorgenti. Perché è evidente che la fede è un elemento imprescindibile e la grazia altrettanto. Lui lo spiega qui come conciliare quello che dirà poi in seguito Paolo. E neanche Paolo lo fa più di tanto citare le parole di Gesù per spiegarsi, per dire: quello è un lavoro che siamo noi che siamo chiamati a fare. Non si può prendere né i brani che abbiamo letto in precedenza, né questo brano, e cercare di trovare nei singoli brani la risposta a tutto. Bisogna armonizzare nel suo insieme.
Grazie, non c'è ancora una in cui Gesù vive.
D'accordo, ma lui sta parlando del giudizio, quindi una cosa che è avvenire post grazia, ok? È vero che non c'è ancora, ma qui sta dando la descrizione di quello che avverrà quando ritornerà. Quindi, anche se oggi, nel momento in cui la dice, non era vero, siccome di fatto è una profezia, è già, dobbiamo considerarla come qualcosa che è già compresa, insomma.
Scusa, Alberto,
Vai.
stavo collegando questo brano, che è noto, con quello che hai detto prima, quando Paolo parla di ci sono delle opere buone che il Signore ha messo per noi. E queste sono le opere buone, quindi i brani dicono in un certo senso la stessa cosa, perché Paolo dice che ci sono delle opere buone, in un certo senso, sta dicendo, che ha messo perché le facciamo, giusto? E Gesù sta dicendo quali? Quindi questi due brani sono armonizzati in questo senso,
Sì, sì,
direi
sì.
molto, secondo me. Insomma.
Questi brani sono
Sto
armoni.
parlando di opere della legge, sto
No,
parlando
no,
di
no, no, no,
opere
no, ci
buone, non è la
mancherebbe.
stessa cosa.
No, 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 assolutamente. Diciamo che non possiamo prendere il brano, le parole di Gesù e armonizzarle con quello che scrive agli Efesini in rapporto alle opere per dire che le opere salvano, ok? Le parole di
Non ho
l'Apostolo.
detto questo.
No, 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 è chiaro, stavo diciamo così, soltanto sottolineando questo aspetto, cioè non basta leggere questo brano per dire, no? Cioè, Gesù non spiega come, dice poi alla fine che sarà così e questo va bene, cioè se noi prendiamo questo brano facciamo lo stesso errore che hanno fatto, che fanno tanti, no? Quelli che si chiamano l'antinomisti, si chiamano gli antinomisti, cioè quelli che sono gli antilegalisti, cioè quelli che dicono: ma quello che salva è la fede, per cui io mi sto seduto qua, cosa ti serve? Qualcosa stai male? Non mi interessa, io ho fede in Dio. Quelli sono gli antinomisti, ok? Non è possibile sostenere questa tesi perché Gesù ti dà delle indicazioni diverse, ti dice qualcosa che ti porta a pensare. Dobbiamo capire come armonizzare le parole di Gesù e quelle di mille altri brani, di cui alcuni li andiamo a leggere adesso, proprio dell'Apostolo Paolo. Cioè l'Apostolo Paolo, che sembra essere quello che esclude ogni possibilità di partecipazione delle opere, poi alla fine è quello che dirà delle cose che invece assolutamente le ricomprendono.
Volevo ribadire quello che hai detto tu prima, scusa, ho alzato un decimo secondo prima, e cioè che quelle opere buone che dice Paolo, a fondo l'hai detto anche tu, perché le avrebbe messe allora se non fossero, se non servissero quantomeno questa situazione, c'è scritto sopra in grande il
Amen.
giudizio finale, perché le avrebbe messe per essere delle brave persone, ma poi non c'è bisogno
Certo,
di avere
certo.
fede, no? Si può fare opere buone. Queste opere qui si possono fare senza avere fede. Per quello
Assolutamente.
qui forse il Signore non parla di fede. Se tu vedi un malato e lo vai, sto estremizzando, d'altronde anche tu lo stai facendo in alcune situazioni, vai a trovare un malato in ospedale, l'aiuti, eccetera, lo puoi fare anche senza
Sì,
fede.
sì, sì.
Questo sto
La
dicendo.
differenza è che quelle opere non ti rendono giusto. C'era Roberto e Angelo.
Facciamo sempre così.
Ma secondo te, qui sta parlando, c'è un giudizio rivolto a tutti quanti, o siccome è scritto anche, chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato, e sappiamo che il battesimo ci riveste di Cristo, sta parlando a persone che hanno creduto e sono rivestiti di Cristo, o sta parlando a tutti? Perché sono due cose differenti, no?
Certo,
Perché
assolutamente.
a questo punto se parla a tutti, allora esclude tutto il resto. Cioè, non serve neanche più stremo, cioè bastano solo le
Come stavo dicendo prima, non possiamo fare questo errore, cioè di prendere un singolo brano e sulla base del singolo brano costruire tutto quello che sappiamo su un argomento. È evidente che Gesù non sta dicendo che basta che tu sfami una persona che ha fame e tu sarai salvato. Perché? Perché mille altri brani spiegano che questo non avviene in
Perché
questo
fede in
modo.
me, eccetera,
La
eccetera.
fede, la grazia, ma qui no, non parla di tanti aspetti, no? Per cui no, non possiamo. Allora, ci sono due possibilità, chiaramente, nella lettura di questo brano. O questo brano è rivolto a tutto il mondo, cristiani compresi, o questo brano, come dicono quelli che abbiamo imparato a essere gli antinomisti, ok? È diretto a tutti quelli che non sono cristiani. Cioè, come fanno loro a sostenere che la salvezza è per fede e quindi in questo brano non si sta rivolgendo ai cristiani, loro dicono qui parla alle genti, che può essere tradotto anche nazioni, infatti qualche traduzione lo traduce anche come nazioni. E poi loro mettono in evidenza quest'altro aspetto, che perdonatemi, devo tornare indietro. Ok. Nella parte precedente, vedete, a un certo punto, nel 40, dice questo: in verità, vi dico che quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E quindi loro dicono: siccome qui parla di fratelli, allora evidentemente gli altri non sono fratelli. E quindi quello è il giudizio alle nazioni, cioè tutti quelli che non hanno accettato Cristo. Allora, ci sono vari motivi per cui questo tipo di interpretazione non è accettabile. Perché? Intanto possiamo sicuramente dire che se è vero che al versetto 40 parla di minimi fratelli, se andate a leggere invece il versetto 45 si dice soltanto a questi minimi, si ferma. Non a caso, due di quelli che vengono chiamati i padri della Chiesa, dicevano questo: dicevano appunto che non si riferiva sia a Giovanni Crisostomo che Agostino d'Ippona. Dicevano, in realtà, lui si riferisce quando parla degli ultimi. È un riferimento ai poveri, ai sofferenti, cioè il termine fratello lo usa come un termine di vicinanza, di amore profondo verso le persone che soffrono, non perché li sta definendo fratelli nel senso convenzionale, così come viene usato nella scrittura. Ma poi, pure se fosse nella scrittura, noi spesse volte leggiamo nelle epistole che il cristiano è tenuto a dare maggior cura ai fratelli rispetto agli altri, quindi non ci sarebbe neanche niente di strano. E infine, prima di lasciarti la parola, infine c'è pure da considerare che, volendo sostenere questa tesi, che lì si sta parlando del giudizio delle nazioni, quindi esclusi quelli che sono i credenti, volendo sostenere questo, di fatto stanno dicendo che esiste una salvezza puramente per opere. Cioè, negano con la loro interpretazione quella che poi sono tutte le affermazioni dell'Apostolo Paolo. Salvezza solo, soltanto, dice l'Apostolo Paolo, attraverso la fede.
Dovrebbe
E quindi.
essere proprio il contrario, invece questo è riguardante i cristiani che se non ha creduto già c'è un delay.
Esattamente. E potrebbe essere tranquillamente questa l'interpretazione giusta, perché potrebbe essere un giudizio verso quei cristiani che hanno creduto, magari come dice in altri brani, hanno fatto opere potenti, abbiamo predicato, abbiamo fatto opere potenti, ma poi non hanno avuto compassione. Quindi questa separazione dei capri potrebbe anche essere quella rivolta proprio nell'ambito dei credenti, a quelli che hanno avuto compassione rispetto a quelli che non hanno avuto compassione. Roberto.
Secondo me la chiave di lettura è il versetto 46, da vedere,
Amen.
dove parla giustamente a sottolineare i giusti a vita eterna. E chi sono i giusti? Sono quelli che hanno accettato la salvezza per
Amen.
grazia.
Amen.
E allora lì sta la chiave di lettura. Quindi fra tutti
Assolutamente.
quanti, quelli che hanno fatto queste buone opere, i giusti saranno a vita
Amen.
eterna.
Amen. Amen. Amen.
Questa è la cosa più lampante, non so perché lo dire.
Sì, assolutamente, sono d'accordo. Quindi praticamente possiamo dire che il brano di Gesù già ci conferma che le opere entrano in gioco in maniera importante nel piano di Dio, e ci dice anche addirittura quali opere lui si aspetta secondo me anche qui dire si aspetta solo quello è limitante, no? Perché non parla di predicazione, cioè c'è molto di più, però l'enfasi che Gesù fa è sulle opere di carità, questo è indubbio, no? Lo dice con chiarezza. Le opere di carità sono il filtro finale, no? Un po' come quella cosa che
Ma è
dice.
un'opera di carità, no?
Sì, anche la predicazione può essere vista come
Sono
opera di carità, certo.
strumenti, sono amore,
Sì,
no?
sì,
Scritti
sì,
opere
sì.
d'amore.
Assolutamente, però in questo brano lui mette in relazione, no, quando mi avete visto
È l'amore per il
affamato,
prossimo, qui, insomma, tutto messo lì.
soprattutto,
No, però è
certo.
anche amore di Dio, perché dice lo avete fatto a me.
Bravo, esattamente, sì, no, ma infatti siamo perfettamente in linea. Questo non è l'unico brano, perché se fosse...
Domanda però le date sempre a
Vai.
voi, sono sempre fatta, ho sempre fatto ad Angelo questa. Ma se uno non fa queste benedette opere, ma che succede?
Adesso ci arriveremo piano piano, dai, da, andiamo a diciamo fare andiamo a fare come quando si gioca a carte, no? Piano piano, no? Che fai così, perché se no non...
Ma lei non mi ha mai risposto, quello è il dramma, lei non mi ha mai risposto.
lo so, perché chiaramente chi è
Se Abramo
antinomista.
avesse obbedito a Dio, sarebbe, dice, sì, ti credo, signore, ma io rimango qui a Ciara. Ma che succedeva? Che
Certo.
fine avrebbe fatto la fede del Padre?
È il grande problema dell'antinomista, cioè di chi sostiene la salvezza senza nessuna opera, che davanti a questi brani alla fine non può far altro che tacere. Altro brano, ma volevi dire qualcosa, Elda? Se vuoi dirlo, dirlo, mica che.
Domanda spontanea, ma se Cristo è venuto per darci la grazia,
Amen.
nel Vecchio Testamento come venivano giudicati se non c'era Cristo?
Sempre
Le opere.
nel, nella
Le
nelle parole dell'Apostolo Paolo, lui lo spiega benissimo con Abramo, no? Venivano giustificati sempre per fede. La legge era stata data a loro per aiutarli, tra virgolette, a capire loro prima, ma poi tutta l'umanità, che nella legge, cioè nel rispetto di qualsiasi regola, non c'è mezzo di salvezza. Abramo, che era ancora prima della legge, è stato giudicato per la fede, ok? È già stato giustificato per la fede. E tutti quelli che sono venuti dopo, grazie al sacrificio di Gesù, saranno giustificati attraverso la
Non
fede.
riesce a collegare.
È
La
retroattivo.
grazia di Cristo. Non riesce a collegare.
La salvezza è retroattiva, secondo me.
Retroattiva.
Il sacrificio di Cristo è servito non soltanto a quelli che avrebbero accettato dopo, ma anche quelli che avevano fede durante l'antico patto, quelli prima del patto, della legge, eccetera, eccetera, che avevano creduto che, per esempio, dice, qual è il primo oggetto della fede, che i monti
Ma
sono
questo
stati costruiti
l'ha detto
mediante la
sul
parola di Dio.
tuono?
No, è scritto, è scritto. Cioè, è universale la salvezza fatta da Cristo, che vale sia in cielo sia in terra, sia nell'antico patto sia nel nuovo patto.
Sì, ma se nessuno merita
E di
la
fatto,
salvezza, giusto?
però, siccome
Nessuno,
avevano
perché siamo
fede,
esseri umani,
certo.
purtroppo per fatti così,
Amen.
giusto?
Sì.
E non riesco a collegare la grazia e la fede. Perché anche nella grazia c'è la fede, è come la fede del Vecchio Testamento. Non ho capito
La
perché.
grazia è il dono di Dio, cioè non ha niente a che fare con qualcosa che facciamo noi. La grazia è l'atto che
Grazie.
compie Dio. Ecco, è come quando il Presidente della Repubblica dà la grazia a un uomo che ha commesso un reato, no? Cioè non è che l'uomo fa
Quindi è anche
niente.
retroattivo, è anche nel Vecchio Testamento,
È
diceva prima.
certo, è retroattivo, assolutamente. Perché altrimenti Mosè, Abramo sarebbero tutti condannati.
Sicuramente.
Perché? Perché Cristo ancora non era morto, ma sarebbe ingiusto. Perché a quel punto potrebbero dire, ma scusate, ma perché non hai fatto nascere Gesù accanto a Abramo? Moriva subito e tutti gli altri. No, non sarebbe stato giustificato, non sarebbe giusto il fatto che tutti gli altri sarebbero stati condannati a causa di una grazia che ancora non era stata portata nel mondo.
Stessa cosa. Se è negativo c'è la logica, però
Ma lo dice chiaramente i Romani, eh?
è la fede, poi capiamo che cosa vuol dire fede, ok? Perché quello che magari tu non c'eri la volta scorsa, abbiamo detto che abbiamo parlato di pistis, no? Pistis ha un significato che va oltre quello che viene oggi tradotto unicamente per fede, ma questo lo vedremo. Ma non è che lo dico soltanto, non è che lo dicono soltanto quelli che ci capiscono, lo spiega poi alla fine anche la Bibbia stessa, perché la scrittura spiega la scrittura poi alla fine. Altro brano che andiamo a vedere velocemente dice di fatto la stessa cosa in maniera molto sintetica nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 5, no? Leggiamo dal versetto 28. L'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Stessa cosa. Di fatto, in Giovanni viene ribadito quello che viene detto in Matteo, no? Noi a volte pensiamo che questi sono sunti che fanno i vari evangelisti, ma in realtà Gesù ha fatto tanti discorsi e quindi sicuramente in alcune situazioni avrà detto alcune parole, in altre altre, ma è assolutamente coerente, no? Cioè sta dicendo di fatto la stessa cosa, solo che non spiega, come fa invece bene in Matteo, quali sono le opere che Dio s'aspetta da, no, da noi, no? E allo stesso modo in cui fa Matteo, non accenna minimamente alla fede anche qui. Sempre vale quello che abbiamo detto prima, cioè non possiamo prendere dei brani come fanno purtroppo quelli che maltrattano, a mio avviso, la scrittura per affermare delle cose in maniera parziale, prendendoli singolarmente e pretendendo di leggere tutto in un singolo brano. Bisogna armonizzare tutto quello che riguarda un determinato argomento. Gesù quindi prepara un cammino che Paolo ed altri saranno chiamati poi a completare, spiegando che non è venuto per sostituire la legge con un'altra. Questo non toglie che le opere abbiano un ruolo importante nella salvezza dell'umanità, assolutamente, nel piano di Dio, anche se dalle parole di Paolo capiamo che, anche se hanno un ruolo importante, non sono comunque la chiave che ci apre il paradiso. Hanno un ruolo, hanno un loro scopo, capiremo poi come e capiremo poi perché, ma comunque sia, tenendo a mente le parole che abbiamo letto dall'Apostolo Paolo, possiamo dire che non sono la chiave, ma comunque sono assolutamente, da questo che leggiamo dalle parole di Gesù, sono assolutamente necessario. Per essere completi, perché poi purtroppo noi andiamo poi a scontrarci, a parlare con persone che hanno opinioni molto diverse, ma anzi, grazie a Dio questo, perché il confronto arricchisce sempre, che cosa dicono quelli che la pensano diversamente? Vanno a leggere Giovanni 6 al capitolo Giovanni 6 a versetto 29.
No, 6,29 dice: Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato.
Esattamente, era questo il. E no, io stavo dicendo, ho chiesto di leggerlo, non da lì. Vabbè, io qualche volta vado anche oltre le slide. Quindi, che cosa abbiamo letto? Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E che cosa fanno? Prendono questo versetto e lo trasformano di fatto, lo interpretano a mio avviso male, perché lo interpretano come a dire che l'opera che Dio si aspetta da noi, qual è? Quella che crediamo. Quindi quando qui sta parlando delle opere, di chi ha operato bene, in realtà sta dicendo chi avrà avuto fede. Chiaramente questa è un'interpretazione forzata, no? Infatti, ad esempio, Agostino d'Ippona sempre diceva: credere in colui che egli ha mandato è l'opera di Dio. Ok? Credere è l'opera di Dio. Non perché Dio creda per noi, ma perché Dio ci fa credere. Cioè l'azione è di Dio, non è la nostra, non è la nostra. Capito? E infatti tanti versetti parlano di questo, no? Confermano. Per esempio Filippesi, capitolo 1, versetto 29, dice: perché a voi è stato concesso, riguardo a Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quindi a noi è stato concesso di credere. Oppure, che ne so, Giovanni 6, 44, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Ecco l'opera, no, di Dio. È di questa opera di Dio che sta parlando in Giovanni al capitolo 6. Per cui, insomma, ci sono tanti altri versetti che si possono riferire a questo, quindi l'opera di Dio è sicuramente quella che ci permette di credere, e non è la nostra opera che possiamo sostituire in questi versetti con la fede. Leggo un ultimo breve brano che chiude, diciamo così, il circolo dei brani che parlano del giudizio, lo andiamo a leggere fuori da quello che è i brani praticamente che fanno parte delle parole di Gesù, lo andiamo a leggere dall'Apocalisse. E infatti un altro brano dell'Apocalisse parla proprio del giudizio divino. Parla dei libri pieni delle opere degli uomini e poi del libro della vita, no? Questa è l'Apocalisse, non è più Gesù che parla, queste sono proprio le profezie di Giovanni, ok? Lo andiamo a leggere velocemente. In Apocalisse al capitolo 20, dall'11 al 15, questi 5 versetti. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi ancora una volta troviamo un giudizio nel quale le opere hanno un ruolo fondamentale. Cioè andare a leggere questi brani senza trovare questo insegnamento è veramente molto molto complicato. È bello quando dice ciascuno le sue opere, come a dire non esiste un giudizio, sai, tutti quelli d'Italia, tutti quelli di Viale Ioni, tutti quelli di... No, ognuno ha un suo giudizio personalizzato, ognuno andrà verificato in questo bellissimo libro, il libro della vita, se sarà salvato o meno. Va bene, io a questo punto terminerei qui. Salutiamo le persone che ci hanno seguito online e niente, ci rivediamo la prossima volta, che non sarà mercoledì prossimo, ma sarà il mercoledì successivo, perché il prossimo mercoledì è lo studio che tradizionalmente facciamo offline. Per cui ne riparliamo il mercoledì ancora seguente.